Sono proprio grato al Signore che ha combinato questo incontro nel compleanno di Don Luigi, perché come ha ricordato Don Alessio quando mi ha invitato è stato un modo per dirgli ancora grazie, non essendo potuto venire alle sue esequie. E quindi con profonda gratitudine al Signore che tutto dispone al di là degli spazi delle nostre agende. E sono molto grato a Don Alessio. Don Alessio forse ricorderà, o forse non lo sa, che è stato l'ultimo seminarista che ho ascoltato nella veste di padre spirituale, perché mentre stavo ascoltando lui mi è arrivata la telefonata che era cessato il mio mandato. E quindi quel particolare ovviamente non si dimentica, ma non lo si dimentica perché, ecco, Don Alessio lo conoscete bene, non c'è bisogno che ve lo presenti, e vederlo così sintonizzato con voi per me motivo di immenso. Don Luigi, ma anche Don Gustavo, ecco, che vedo che mi sta guardando da quella foto, ecco, sono due figure che hanno scritto nella mia vita sacerdotale delle pagine molto molto belle. Don Alessio ricordava che puntualmente Don Luigi la domenica è rientrato in sacrestia, forse qualcuno di voi avrà anche sentito, diceva: oggi hai fatto 7 errori, oggi 5, oggi 3. Una domenica non mi disse nulla, allora io chiesi se avevo fatto qualche errore, lui quel giorno mi abbracciò e da allora non mi chiese più nulla, non mi disse più nulla. Con un po' di pazienza l'ho esercitata, mi diceva anche quale prefaccio avrei dovuto fare, e guai se non facevo quello, perché un errore poi lo avevo già sul conto prima ancora di farlo. Ecco, Don Alessio mi ha chiesto di mettere a fuoco il tema della comunione. Voi avete appena celebrato la festa del patrono, San Michele, ed è bello. Michele, Raffaele, Gabriele, i tre arcangeli sono una cosa sola, hai ragione.
Massima frustrazione del parroco di San Raffaele, essere sempre scambiato per il parroco di San Michele.
Bene, e allora vorrei mettere a fuoco brevemente, in maniera efficace, alcuni pensieri che su questo argomento si possono dire. Parto da un'affermazione lapidaria, detta questa potrei anche partire perché ruoterò attorno a questo concetto. La preghiera è la condizione della concordia e la concordia è il presupposto della Pentecoste. La preghiera è la condizione della concordia. La concordia, questo dono immenso, è frutto della preghiera. Quando serpeggia la divisione non bisogna fare chissà quale operazione, bisogna piegare le ginocchia, perché solo nella preghiera è possibile ritrovare la strada della concordia. E la concordia è il presupposto della Pentecoste, perché lo Spirito non atterra dove trova persone divise, non c'ha la pista di atterraggio. La Vergine Maria perché ha tenuto unito il gruppo dei discepoli dopo la Pasqua? Sarebbero potuti andare prima ad annunciare l'alleluia pasquale, ma non avrebbero fatto tanta strada senza essere in cuor solo e un'anima sola. Li ha tenuti insieme nel cenacolo, perché soltanto dove c'è unità atterra lo Spirito Santo. Provate a fare una riunione e uno è contro l'altro, e lo Spirito non potrà mai arrivare. Si potrà fare un accordo di maggioranza, ma non si troverà mai la convergenza. E questo è il secondo concetto estremamente importante. La Chiesa non va avanti a colpi di maggioranza, ma ascoltando la voce della convergenza, che nasce dalla comunione, una convergenza che può essere raggiunta ascoltandoci, lasciando a chi presiede il compito di dire l'ultima parola. E come si fa a scoprire una convergenza? Chi presiede deve essere capace di individuare le tangenze. Quando sono tanti interventi sembra impossibile trovare una convergenza, chi presiede deve invocare lo spirito per cercare di intuire quali sono le tangenze, perché dalle tangenze possono venire poi le convergenze. Ieri sera ho dedicato una chiesa, quella che sta sulla superstrada andando a Foligno, una chiesa tonda, anche molto bella, probabilmente è dedicata alla Madonna, ha avuto nella storia tanti titoli, alla fine ho detto ma mi piacerebbe intitolarla così, Madonna sulla tangenziale, perché lì la strada è proprio sulla tangenziale, ma perché la Madonna è una tangenziale per raggiungere il centro, che è il Signore. Fatta questa premessa, entro concretamente nel discorso della comunione, non in maniera astratta, ma parlando di cose concrete. Noi siamo troppo sbilanciati sul per, quanto poco sul con. Le preposizioni semplici nella lingua italiana sono importantissime. Se volete capire se uno sa la lingua italiana o no, non basta vedere se sa bene mettere insieme i verbi, se c'è un bel vocabolario, se sa usare le preposizioni semplici. Quelle sono delle finezze che può conoscere soltanto chi è immerso nella cultura e nella letteratura italiana. Cosa voglio dire? Noi siamo sbilanciati sul per, siamo per il fare, ma il per ha bisogno del con, lo stare insieme. Questo è estremamente importante. Il vivere per ha bisogno del vivere con. Io non posso vivere per se mi manca il con, l'elemento fondamentale della comunione. Anche perché la comunione è uno strumento efficace di semplificazione. Siamo tutti tanto complicati. E qual è lo strumento che ci semplifica? Il vivere con gli altri. Provate a fare un campeggio, per esempio, o anche una gita. Quanto ci vuole per mettere insieme tante teste? Ciò che ti semplifica è la vita fraterna, la vita comunitaria. Non c'è strumento di affinamento più efficace della vita comune e fraterna. Perché si diventa semplici soltanto alla scuola della comunione. E la semplicità è la virtù più bella, più evangelica. Siamo ormai alle costole della festa di San Francesco. E a me piace il ritratto che di lui traccia la liturgia. Ci hanno provato in tanti a fare il ritratto di San Francesco da Cimabue a Giotto, fino ai nostri giorni. Eppure la liturgia, quando lo ritrae in una delle intercessioni che si incontra all'ufficio, lo dipinge così: uomo semplice, umile e libero. Semplice perché ha cercato l'unum necessario. Fino a quando non cerchiamo l'essenziale saremo sempre complicati, perché nel nostro cuore, se va bene, c'è spazio per le attese, invece dobbiamo lasciare alle sorprese dell'amore di Dio il compito di custodire i nostri giorni. Quindi uomo semplice perché ha cercato l'essenziale, uomo umile che ha vissuto l'umiltà nel servizio, perché l'umiltà non è un sentimento, è un atteggiamento fatto di servizio. E la semplicità e l'umiltà messe insieme rendono liberi. Liberi soprattutto da se stessi, perché dalle cose, dagli affetti ci si può anche liberare, ma da se stessi è la liberazione più solenne, più grande. Vivere con è uno strumento di semplificazione. Sorella Maria dell'eremo francescano di Cappello sul Clitunno, non so se qualcuno di voi ha avuto la grazia di salire fin lassù, una donna che ha scritto una pagina di ecumenismo prima ancora del concilio. Un giorno forse le sorelle erano un po' stufe di stare insieme e le chiedono: ma perché stiamo insieme? E lei con frase lapidaria dice: stiamo insieme per semplificare tutto. Ecco la ragione della vita fraterna. La capacità relazionale è il segno più evidente della nostra maturità umana e spirituale. È una controindicazione umana e spirituale quando uno non sa stare con gli altri. Quando uno si chiude, quello è il segno che sta proprio male. Quando si chiude in se stesso, quando non ci si parla più, quando non ci si guarda più neanche negli occhi, quello è il segno che si sta proprio male. Meglio sbagliare che chiudersi, perché la chiusura è un sintomo di una malattia mortale, un vero e proprio tumore spirituale, che chiudersi. E come si fa a scoprire quando questa malattia comincia ad attaccarci? Ci sono delle tarme pericolosissime che possono corrodere la tunica della Chiesa, possono corrodere la tunica di una famiglia, la tunica di una relazione, di amicizia. Sappiamo che le tarme si sviluppano al buio, le uova vengono deposte al buio e poi fanno il danno che sappiamo, che compiono. Non ci credevo, ma sono appoggiato da un po' di anni, avevo lasciato una maglia a casa mia, ovviamente non ci avevo messo, e dopo un po' di tempo, di anni, l'ho trovata completamente tappezzata di buchi, no? Quindi ho scoperto cosa erano le tarme e da quella visione è nata anche l'intuizione. Quali sono le tarme della comunità? Ne ho individuate quattro. Allora, siamo partiti dall'affermazione, la concordia, la preghiera è la condizione della concordia e la concordia è il presupposto della Pentecoste. Poi ho sottolineato che è impossibile vivere per gli altri se non sappiamo vivere con gli altri. E vivere con è uno strumento di semplificazione. Se ci vogliamo semplificare, se vogliamo scoprire la virtù bellissima della semplicità, dobbiamo imparare a stare insieme agli altri. E vi dicevo che la chiusura è uno dei sintomi più gravi che dice che stiamo veramente male. Ci sono delle tarme che logorano il tessuto della Chiesa, logorano il tessuto di una famiglia, logorano anche il tessuto del nostro mondo interiore. E dicevo che le tarme depongono le uova al buio e fanno il loro danno. Quattro tarme possiamo individuare nelle nostre relazioni, da tutti i livelli. C'è anzitutto la riluttanza ad avere un medesimo sentire, a rimanere unanimi e concordi, a non fare nulla per rivalità o vanagloria e a considerare gli altri con tutta umiltà superiori a se stessi. Le parole sono di Paolo. Quando si fa fatica a considerare gli altri con tutta umiltà superiori a se stessi, state tranquilli che il dialogo è possibile, perché se nel dialogo non abbiamo un po' di diffidenza nei confronti del nostro giudizio, non ascolteremo mai nessuno, forse sentiremo, ma ascoltare è semplicemente impossibile. Poi c'è anche la diffidenza a gareggiare nello stimarsi a vicenda, a riconoscere che a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per il bene comune. Gareggiare nello stimarsi a vicenda è una disciplina olimpionica, importantissima. Condividere la sofferenza del fratello, come abbiamo appena fatto, è semplice, ma condividere la gioia di un fratello è opera soltanto della carità. Sa gareggiare nello stimarsi a vicenda chi non conosce il veleno dell'invidia. che se poi si associa alla gelosia è un guaio, perché l'invidia acceca, a forza di guardare i doni degli altri non vedi più i propri, e la gelosia paralizza, arresta il cuore, perché il cuore è fatto per battere, per donare, non per prendere. Poi c'è la resistenza a sopportarsi a vicenda nell'amore. San Paolo è preciso, non basta sopportarsi, occorre farlo nell'amore, perché se uno non riesce a sopportare nell'amore, con amore non riuscirà a portare il peso di quella situazione, perché si stancherà ben presto. Perdonarsi gli uni gli altri. E il perdono non è un condono, ma l'espressione più alta del dono di sé. Quante volte diciamo il dono di sé? Ma se vuoi vedere se tu ti stai donando, prova a verificare se sei capace di perdonare. Il perdono, lo ripeto, non è un condono, ma l'espressione più alta del dono di sé. E poi c'è la quarta insidia, la reticenza ad ammonire chi è indisciplinato e a fare coraggio a chi è scoraggiato. Dice Paolo, la reticenza a sostenere chi è debole e ad essere magnanimi con tutti. La reticenza a praticare l'arte della correzione fraterna. Un'opera di misericordia spirituale importantissima, su cui vorrei spendere qualche parola in più. Dunque, le grandi quattro discipline: considerare gli altri con tutta umiltà superiori a se stessi, gareggiare nello stimarsi a vicenda, sopportarsi a vicenda nell'amore, la quarta, ammonire chi è indisciplinato. La pratica della correzione fraterna, su questo vorrei spendere qualche parola in più, perché spesso le nostre relazioni si bloccano perché non riusciamo a compiere, a praticare questa disciplina importantissima. Questa disciplina, per essere praticata, ha bisogno di quattro ingredienti. Li elenco e li spiego: la discrezione, la mitezza, la chiarezza e la fortezza. Anzitutto la discrezione. Quando uno pensa di dover fare un rilievo a un fratello, deve avere il coraggio e l'umiltà di parlare direttamente soltanto con lui, non con altri. E Gesù stesso a raccomandarci questa discrezione. Occorre coinvolgere due o tre testimoni se questo qui è proprio sordo. Occorre rivolgersi all'assemblea se proprio la sordità sembra essere incurabile, ma non per mettere il fratello con le spalle al muro, ma per fargli capire che è grande errore. Quindi la discrezione. Spesso si può correre il rischio di dire agli altri quello che invece deve essere detto all'interessato. Quante volte il Papa parla del male incurabile delle chiacchiere? La discrezione. Se tu vedi qualcosa, non fare un concilio con altri, ma cerca di verificare se stai vedendo bene, per poter intervenire al momento opportuno. Ma per intervenire ci vuole il secondo ingrediente, la mitezza. Quella che ha avuto il Signore quando ha corretto Marta. Marta, Marta, le dice per ben due volte. Se avesse voluto rimproverarla, avrebbe detto il nome Marta una volta sola, in modo duro. Invece l'ho detto per due volte, anche quando ha pianto su Gerusalemme, per due volte il nome Gerusalemme, perché nella ripetizione del nome c'è l'espressione della carica d'affetto. Un po' di tempo fa è capitato questo Vangelo per una festa patronale, il diacono che leggeva ha detto Marta, Marta, in modo molto duro. Io l'ho bloccato, ho detto per favore rileggi in maniera un po' più dolce, se no mi butti all'aria l'omelia. E così la gente ha subito inteso. Potevo farlo in un contesto abbastanza semplice e piccolo, per cui si poteva anche usare. Quindi l'affetto. E come si fa a capire se uno ha affetto per la persona che deve correggere? Se sa guardarlo negli occhi. Fino a quando tu non riesci a riposare i tuoi occhi negli occhi della persona che devi correggere, vuol dire che ancora tu non sei sereno. E quindi non devi parlare, perché farai un danno ancora più grande. E gli occhi sono la lampada del corpo, l'ha detto il Signore nel Vangelo, un'espressione così bella, veramente tutti gli psicologi del mondo non sono in grado di coniare una frase così bella. Tra l'altro dice, se il tuo occhio è semplice, vedete come torna, come il cuore semplice nel Salmo, no, la virtù della semplicità nella scrittura, qui c'è un biblista, è dedicata all'occhio e al cuore. Quindi se non sai fino a quando i tuoi occhi non sanno atterrare nello sguardo del fratello, non intervenire, è ancora disco rosso. Non puoi parlare. Gli occhi sono le finestre che non possono mentire. L'unica cosa che non può mentire sono gli occhi, perché quando uno è in difficoltà di fronte agli altri trova sempre i tangenziali per non fermarsi. Bello l'esempio di Giuda. Quando arriva dal Signore nella notte in cui lo tradisce, lo bacia. Ma mica lo bacia per identificarlo, il Signore l'ha conosciuto. Lo bacia perché non lo può guardare negli occhi. E niente di più impuro di un bacio che non è introdotto e commentato dallo sguardo, perché non è un dono, non è una resa, ma potremmo dire, ma è una presa. Quindi la mitezza, che ci è rivelata dalla capacità di sostare nello sguardo del fratello. Poi la terza condizione è la chiarezza. Dire le cose con chiarezza, come ha fatto Paolo con Pietro, che gli parlò a viso aperto. È una questione che adesso entro a spiegarvi, tanto il biblista può farlo meglio di me. A viso aperto, come ha fatto anche il Signore con Pietro, quando gli ha detto vai dietro a me, Satana. Parlare con chiarezza. Quante volte invece nel fare la correzione fraterna percorriamo sempre raccordo anulare, senza mai andare al centro. La vita fraterna, la pastorale anche, non va avanti a forza di pacche sulle spalle. Perché se io do una pacca sulla spalla a qualcuno, non lo guardo negli occhi. È il modo più ipocrita di correggere, quello di, per non dire la verità. È un atto di grande coraggio dire la verità. E dirla con chiarezza, senza inutili giri di parole. Sapendo, certo, che ogni anima ha la sua pienezza del tempo, così come ogni fiore ha la sua stagione per la fioritura. Quindi bisogna dar tempo anche alle persone, questo guai se non lo facessi. Però la chiarezza nel dire le cose è un atto di carità, è un'opera di misericordia spirituale della correzione fraterna. E poi l'ultima caratteristica, la fortezza. Perché senza fortezza si è dei molluschi, la spina dorsale. Perché chi non usa la fortezza è perché ha paura di perdere consenso. E quando si ha paura di perdere consenso non si è liberi. Per cui uno cerca sempre qualcosa, c'è sempre un disegno, c'è sempre un progetto, non è libero. E quindi non mi conviene, fa un calcolo. Quindi la fortezza dice la libertà che abbiamo da noi stessi nell'intervenire. Vede quanto è importante, quanto è complicata questa pratica della correzione fraterna. discrezione, mitezza, chiarezza e fortezza. Fanno, passerei a dire, l'opera d'arte della correzione fraterna. Una delle patologie più gravi che minaccia il corpo ecclesiale è quella di sentirci un corpo solo, apparentemente unito, ma non siamo un cuor solo e un'anima sola. E per sapere se siamo un cuor solo e un'anima sola dobbiamo verificare se quelle quattro discipline che vi ho indicato, in particolare l'ultima, le sappiamo praticare. Comunque comprendiamo che dobbiamo ogni giorno allenarci perché sono troppo importanti, troppo necessarie. Non dimentichiamoci che la comunione è la forma della missione. La fatica che facciamo nell'annunciare il Vangelo è una fatica che è alimentata dall'incapacità di presentare le credenziali o il biglietto da visita della comunione. Ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. Questa è la caratteristica fondamentale di chi è profondamente sintonizzato. Il nostro annuncio sarà tanto più credibile quanto più saremo uniti come veri fratelli nell'amore di Cristo. La nostra comunione è la prima testimonianza. L'essere un cuor solo e un'anima sola. Al di sopra di ogni progetto, prima di qualsiasi programma, come condizione previa a qualunque attività o iniziativa, viene la comunione fraterna. Le relazioni che dobbiamo stabilire sono sempre tre fondamentalmente. Prima scopriamo di essere figli, poi scopriamo di essere fratelli e infine possiamo scoprire di essere amici. Anche qui l'ordine non può essere cambiato, se si sposta la somma cambia. La figliolanza, anzitutto, quella con Dio, quella con i nostri genitori. Dalla figliolanza nasce l'esperienza della fraternità e dal ramo della fraternità può spuntare la gemma dell'amicizia. Noi spesso chiamiamo amici coloro che non abbiamo incontrato come fratelli. Questo può capitare soprattutto quando si è un po' più giovani. L'amicizia è il frutto maturo della fraternità, è la maturità della fraternità. E tra cristiani che si riconoscono figli, figli al plurale, perché il Padre nostro è una preghiera tutta al plurale. I figli scoprono di avere dei fratelli e i fratelli possono maturare anche l'esperienza dell'amicizia, che è una delle forme di relazione più gratuita, cioè più libera. Perché la gratuità è il segno evidente della grande libertà da noi stessi. Per sapere se siamo liberi dobbiamo andare a vedere quanta gratuità c'è nel nostro cuore. E meglio ancora, la gratuità a sua volta è la manifestazione più eloquente della nostra capacità di gratitudine. La gratitudine rende possibile la generosità. Uno che non è capace di dire grazie darà sempre gli avanzi del superbo, non saprà mai condividere niente. E la cosa più difficile da condividere è il nostro tempo. Le cose che possiamo dare attingendo alla banca degli scarti o degli avanzi del superbo. Ma il tempo, il dono del nostro tempo, è il segno di quanto il nostro cuore è capace di battere. La dichiarazione più spacciata della durezza di cuore è questa: non ho tempo. Proviamo a pensare alle nostre relazioni, perché non dobbiamo fare i ragionamenti. Se io devo ascoltare una persona e quella persona non l'ho accolta, perché magari c'è una fila che non finisce più, io non ascolto, sento, ma non ascolto. Perché l'accoglienza è la garanzia dell'ascolto. E l'accoglienza nasce se uno ha un cuore così libero che indipendentemente da quello che fa, vescovo, prete, ognuno di noi, è ogni giorno pronto a consegnare la propria agenda, perché pur nel disegno che una giornata deve avere, guai se non l'avesse, ecco c'è chi improvvisamente ha bisogno di te e tu devi fermare il tuo progetto perché ci sono altri che hanno bisogno del tuo tempo. Quindi la comunione si esprime nell'investire il dono del tempo. Del resto Dio l'Eterno è entrato nel tempo per rivelarci la misura alta della carità, che è il dono del nostro tempo. Quindi proviamo anche a vedere quali sono le nostre reazioni quando magari non c'è qualcuno, perché c'è anche chi va a perdere tempo. No. Ecco, come ci poniamo interiormente, perché magari esteriormente i sorrisi ne possiamo anche offrire a volontà, ma interiormente qual è la reazione che sigilla quell'incontro, che apre quell'incontro, che caratterizza quell'incontro? Ancora, qualche esempio di comunione. Parlavo dell'amicizia. Quando uno è maturo nelle relazioni, sa costruire dei rapporti di amicizia profondi. Guardate che gli amici non possono essere tanti, fratelli sì, gli amici no. Ovviamente ogni amicizia deve essere aperta, perché se è chiusa non è un'amicizia, è una coincidenza di interessi egoistici. E un'amicizia bella non conosce l'invidia, ma conosce quell'arte del gareggiare, dello stimarsi a vicenda. Vi leggo un brano, quanto scrive Gregorio Nazianzeno a riguardo del suo rapporto di fraterna amicizia con Basilio, due grandi padri della Chiesa. Io, dice, mi sentivo preso da venerazione verso il mio grande Basilio, per la serietà dei costumi e per la maturità e saggezza dei suoi discorsi. Questo l'inizio della nostra amicizia. Di qui l'incentivo al nostro stretto rapporto. Così ci sentimmo presi da mutuo affetto. Quando con il passare del tempo ci manifestammo vicendevolmente le nostre intenzioni e capimmo che l'amore della sapienza era ciò che ambedue cercavamo, allora diventammo tutti e due l'uno per l'altro compagni, commensali, fratelli, amici. Ci guidava la stessa ansia di sapere, cosa fra tutte eccitatrice di invidia. Eppure tra noi nessuna invidia, si apprezzava invece l'emulazione. Questa era la nostra gara. Non chi fosse il primo, ma chi permettesse all'altro di esserlo. Sembrava che avessimo un'unica anima in due corpi, perché realmente l'uno era nell'altro e con l'altro. Ecco, discipline che anche una comunità parrocchiale debbono risplendere, pur con la fatica inevitabile delle relazioni, delle tensioni, che certamente non mancano da nessuna parte. Ma vi dicevo che la comunione è uno degli atteggiamenti da coltivare a tutti i costi. Sentite cosa scrive San Bernardo a proposito della comunione. San Bernardo viveva in comunità, quindi ne sapeva bene quante insidie si possono nascondere anche dentro le dinamiche di una vita comunitaria. Il demonio teme poco coloro che digiunano. coloro che pregano anche di notte, coloro che sono casti, perché sa bene quanti di questi ne ha trascinati all'interno. Il demonio teme coloro che sono concordi e che vivono nella casa di Dio con un cuore solo, uniti a Dio e fra di loro nell'amore. Questi producono al demonio dolore, timore, rabbia. Questa unità della comunità non solo tormenta il nemico, ma ottiene la benevolenza di Dio. Quindi il demonio ti grigna i denti, ti rompiamo i denti quando viviamo la comunione. Invece li arrota ma per distruggere quando, ecco, non viviamo nell'unità. E vorrei a questo riguardo farvi una terza ed ultima citazione, detto che facevo lo sconto, lo prometto. Vi dicevo all'inizio che un bel criterio per imparare a saper dialogare, a stare insieme, è avere un po' di diffidenza nei confronti del proprio giudizio. Quando c'è un incontro a qualsiasi livello, bisogna sapere allontanare i pregiudizi, perché altrimenti non ascolti. Spesso le cose più belle ti raggiungono quando tu ti metti ad ascoltare chi pensavi che non avrebbe detto nulla. Perché tu sei così umile che sei in ascolto e riesci a sentire anche con gli occhi, perché il sentire è un problema anche dello sguardo, ancora una volta, non è solo un problema dell'orecchio. Sentire col cuore, sentire con gli occhi. Atenagoras, il grande patriarca, di cui tutti credo ricordiamo, almeno quelli che hanno i capelli bianchi, l'abbraccio con Paolo VI, grande pioniere del cammino ecumenico, ha suggerito in termini molto efficaci come migliorare la qualità delle nostre relazioni, spesso bloccate da fallibilissime impressioni, da preconcetti sommari. Quanti pregiudizi soffocano i nostri giudizi. E Atenagoras, verso la fine della sua vita, rilasciando un'intervista, si esprime così: occorre fare la guerra più dura che quella contro se stessi. Bisogna riuscire a disarmarsi. Ho fatto questa guerra per anni ed è stata terribile, ma adesso sono disarmato. Non ho più paura di nulla, perché l'amore caccia il timore. Chi teme non ha paura. Chi ama non ha paura. Sono disarmato dalla volontà di aver ragione. Sentite che espressione bella. Di giustificarmi squalificando gli altri, quante giustificazioni per squalificare gli altri. Non sono più in guardia, gelosamente aggrappato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non tengo in modo particolare alle mie idee, ai miei progetti. Se me ne vengono presentati di migliori, o anche non migliori ma buoni, li accetto senza rimpianti. E aggiunge: ho rinunciato al comparativo. Bellissima questa frase. Ciò che è buono, reale, vero, è sempre il meglio per me. Ecco perché non ho paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, se ci si apre a Dio uomo che fa nuove tutte le cose, allora lui cancella il brutto passato e ci rende un tempo nuovo nel quale tutto è possibile. È un testo formidabile che ci insegna l'arte del nutrire un po' di diffidenza nei confronti del proprio giudizio. Perché se non viviamo le dinamiche della comunione, la concretezza di questi atteggiamenti, corriamo il rischio di spegnere lo spirito. Nella scrittura ci sono delle espressioni molto belle che ci fanno capire quali sono i peccati contro lo Spirito Santo. Opporre resistenza allo Spirito quando non ascoltiamo la sua parola, rattristare lo spirito quando non parliamo la lingua della carità, disprezzare lo spirito quando il nostro corpo non è più tempio dello Spirito Santo. Ma c'è un'espressione bellissima nella prima lettera ai Tessalonicesi, bellissima insieme tremenda: spegnere lo spirito. E quando è che si spegne lo spirito? Quando in una comunità non si riescono a praticare quegli esercizi che vi dicevo prima, che sono il segreto per offrire allo spirito quella piattaforma di atterraggio che può praticare, altrimenti è costretto a sorvolare sempre sopra di noi. Dimenticate tutto, ma non questo. La preghiera è la condizione della concordia, e la concordia è il presupposto della Pentecoste. La Vergine Maria, che ha presidiato il collegio apostolico, non presieduto, presidiato del collegio apostolico, ecco, ci faccia da guida in questo cammino. Mi sono divertito a pensare, nel cenacolo c'erano più porte. San Giovanni dice: mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Mi piace pensare che siano tre le porte. La prima è la porta di sicurezza. Probabilmente i discepoli stavano lì, pronti a scappare. Forse il Signore è entrato dalla porta di servizio, visto che in quella sala aveva lavato i piedi. Poi c'era la porta bella. E la Madonna, il giorno di Pentecoste, ha finalmente tolto il catenaccio per dire agli discepoli: adesso che avete vissuto questa bella esperienza di comunità, di comunione dopo lo spavento, avete vissuto anche la gioia della Pasqua insieme, adesso, forti della vostra comunione, potete portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra e del tempo. Perché l'alleluia pasquale ha bisogno non della nostra voce, ma dell'accordo delle nostre voci. Perché facciamo tanta fatica a far funzionare, a far decollare gli organismi di partecipazione. Magari qui funzionano, quindi io non lo so.
Ci stiamo lavorando, mi interessa per questo.
Perché? Perché non sappiamo praticare quelle discipline lì, che sono la base. Questa parola sinodalità ormai è inflazionata. Ma noi non riusciamo a fare discernimento se non ragioniamo insieme, camminiamo insieme. Abbiamo deciso lo Spirito Santo in noi, dice il libro degli Atti. Che espressione bella quella. Che da leggere in sinossi con l'altra di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, al capitolo 5 del libro degli Atti. In fatto di testimonianza, siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, e noi Chiesa ha bisogno della porta dello Spirito. In fatto di decisioni da prendere, abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi, lo Spirito ha bisogno del noi Chiesa, perché la sua parola passa sempre attraverso le mediazioni della Chiesa. Perché facciamo fatica a far funzionare, a decollare, sono tutti decollati, no? Nell'altro senso, gli organismi di partecipazione, perché non sappiamo praticare quest'arte. Perché quando ci mettiamo a dialogare, se riusciamo almeno a impostare il dialogo, non abbiamo diffidenza nei confronti del nostro giudizio. Vogliamo imporre le nostre idee e al massimo sappiamo fare la somma delle posizioni, ma quello divide. Io ricordo quando ero parroco a Ripa, si fa una riunione di un consiglio pastorale e si fa fatica a trovare una linea comune su un determinato problema. A un certo punto uno dei membri mi dice: ma votiamo, la maggioranza è con lei. Io risposi: no, non votiamo, perché qui non siamo 12 ma 11 più 1, e a me non serve la maggioranza, ma serve capire il pensiero di tutti. E poi, dopo aver cercato di intendere il pensiero di tutti, è mio compito indicare una linea comune. Sapendo a nutrire un po' di diffidenza nei confronti del proprio giudizio. Spesso le decisioni saltano perché si fanno gli accordi di sottobanco. E non va bene, perché sono i segreti del cuore che debbono manifestarsi alla prima, all'inizio. Poi dopo uno deve essere anche capace di nutrire un po' di diffidenza nei confronti del proprio giudizio, di saper rivedere anche la propria posizione, perché nell'ascolto degli altri capisce che il bene dell'unità è molto più importante anche delle sue idee, in cui crede e che deve esprimere liberamente. Ecco, spesso si fanno gli accordi, succede anche nelle piccole realtà, no? Lì c'è il demonio, quando ci sono i club, no? È sempre bene, quando si devono prendere decisioni importanti, arrivare a quell'appuntamento col cuore libero, impedendo a chiunque, se magari vuole orientare il tuo pensiero, di tacere, perché non è quello il momento di intervenire. Poi, quando si vede, dopo la manifestazione del pensiero, qual è l'orientamento, uno può anche fare un passo indietro, ma non perché ritiene che la sua idea sia sbagliata, ma perché nel giudizio comprende che la comunione vale molto di più, ecco, delle proprie idee. Questo è estremamente importante, entrare in queste dinamiche, perché così si scopre la convergenza. E vi dicevo prima che spesso alla convergenza si arriva, e questo è il compito di chi presiede, sapendo individuare le tangenze, avendo anche l'umiltà talvolta di dire: stasera non riesco a trovare neanche una tangenza, abbiamo forse bisogno tutti di metterci in ginocchio, di chiedere al Signore che ci dia grazia, per poter poi tornare a riaffrontare le questioni o la questione con energie rinnovate. Ma lo Spirito Santo non lascia mai a piedi, se abbiamo l'umiltà di invocarlo e anche di ascoltarlo. Ma qui sarebbe tanto un altro discorso sul discernimento, ma adesso lasciamolo in pace, perché i 10 minuti stanno passando.
Beh, ringraziamo Don Gualtiero, avete capito chi ne sapeva chi è, com'è. E è tanto importante per noi queste parole che ci ha detto. A me mi colpisce anche la biblista, che poi è molto fondato sulla la scrittura, quindi questo l'ho apprezzato particolarmente, però soprattutto, ecco, i contenuti che per noi, adesso io, dal punto di vista attuale mio, è proprio questo, uno dei consigli, no? Che abbiamo iniziato a lavorare e sempre di più cerco di, ma veramente scopro quanto è fecondo di bene il non fare da solo le cose. Non so quanto si vede, quanto è vero, che però mi sembra che lo sto cercando di fare, e questa cosa è tanto, uno, liberante, e due, anche apre veramente allo Spirito Santo. E quando sì, no, non faccio, non dico altre, quindi per questo ringrazio tanto. E poi penso che veramente adesso stiamo sulla, cioè, un'educazione alla comunità sarebbe una bellissima cosa da fare, veramente, da continuare su queste linee che ci hai lasciato. Vabbè, adesso sono considerazioni così. Grazie a Don Gualtiero.
Sono io che vi ringrazio per avermi invitato, sono venuto con grande gioia. Devo dire che 9 anni è la seconda volta che faccio eccezione, avendo chiesto l'arcivescovo permesso. La prima volta ci è riuscito Don Luciano Tinarelli, che mi ha chiesto una celebrazione, la festa dell'Assunta, e dopo avermi supplicato, alla fine ho ceduto, mentre Don Alessio non ha supplicato, per un debito di gratitudine. Sono felicissimo che oggi sia il compleanno di Don Luigi, perché io non potevo ricordarmi che questo, ma il Signore tutto dispone. C'è questo verbo bellissimo nel Messale, mi sono messo a cercarlo e ritorno tante volte, è un verbo che dice l'equilibrio che c'è tra la grazia di Dio, l'iniziativa di Dio e il rispetto che ha per la nostra libertà. Bellissimo questo verbo, adesso non sto a tutto dispone, dice un'antifona, con forza e dolcezza, perché il Signore si ferma sulla soglia della nostra libertà, Lui non vuole fare nulla senza la nostra libertà. Mentre Satana non può fare niente senza la nostra libertà, Dio non vuole fare nulla. Spesso Satana corre su strade asfaltate della nostra libertà. Fa il Gran Premio di Formula 1, su strade asfaltate della nostra libertà. Lui non può fare nulla senza, non è l'onnipotente, è semplicemente il prepotente. Mentre Dio non vuole fare nulla senza la nostra libertà. E la croce è il segno più bello di quanto Dio ami la nostra libertà. Si è lasciato inchiodare le mani. E ha voluto aver bisogno della libertà di Maria per dare inizio all'opera della redenzione. L'opera della creazione era fatta per sua iniziativa, ma l'opera della redenzione ha voluto iniziarla facendo affidamento al Signore di Maria. Quindi la bellezza della vita cristiana è che il Dio cristiano di fronte alla mia libertà appare disarmato. Ecco, non c'è niente di più bello, non cambierei la fede anche solo per questo, no? per la venerazione che Dio ha per il mistero della nostra libertà. Questa è la grandezza della nostra fede. Tutta la redenzione è in fondo una narrazione di quanto Dio ami la nostra libertà.